Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Contro l'oligarchia è un breve saggio manifesto politico di Bernie Sanders, pubblicato in Italia da Chiare Lettere, in poco più di 100 pagine. Il senatore statunitense concentra una critica che caratterizza da anni la sua attività pubblica, la crescente capacità dei grandi patrimoni di condizionare istituzioni, elezioni e priorità economiche negli Stati Uniti. Il bersaglio non è soltanto la disuguaglianza nei redditi, ma il passaggio dalla disuguaglianza al potere politico quando la ricchezza estrema finanzia campagne, influenza il dibattito e orienta le decisioni pubbliche. La rappresentanza democratica rischia di diventare subordinata a interessi ristretti. Il libro colloca questa diagnosi nel quadro dell'amministrazione Trump, che Sanders presenta come un'espressione particolarmente evidente di tale dinamica. Il suo scopo, tuttavia, non è offrire una ricostruzione accademica né una cronaca esaustiva. È formulare un appello civile, interrogare i valori che organizzano la società, riconoscere le ingiustizie strutturali e considerare la partecipazione collettiva una condizione concreta della democrazia. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalla concentrazione della ricchezza alla concentrazione del potere politico. Il concetto di oligarchia nel libro indica una situazione in cui pochi individui, immensamente ricchi, acquisiscono un'influenza sproporzionata sulle scelte che dovrebbero riguardare l'intera collettività. Sanders non riduce quindi il problema al fatto che esistano differenze economiche. Il passaggio decisivo è il modo in cui queste differenze diventano potere istituzionale. I grandi patrimoni possono finanziare candidature, campagne pubblicitarie e organizzazioni politiche, ottenendo un accesso al processo decisionale che non è comparabile con quello dei normali elettori. In questa prospettiva, il voto resta formalmente universale, ma le possibilità di definire l'agenda pubblica non sono distribuite in modo uguale. L'uso del termine oligarchia serve proprio a sottolineare questa frattura tra forma democratica e sostanza del potere. Sanders contrappone la forza di una minoranza di ultraricchi alle difficoltà materiali di milioni di persone, evidenziando come la politica possa finire per proteggere rendite e privilegi, anziché rispondere a bisogni diffusi. La tesi è volutamente netta e militante. La democrazia non può essere valutata soltanto dalle sue procedure elettorali, ma anche dalla concreta autonomia dei cittadini rispetto al potere economico concentrato. Secondo, il finanziamento elettorale come meccanismo di dipendenza democratica. Uno dei meccanismi centrali della critica di Sanders è il finanziamento delle campagne elettorali. La sua osservazione è semplice, ma incisiva: elezioni sempre più costose rendono candidati e partiti più dipendenti da chi dispone delle risorse necessarie a sostenerle. Tale dipendenza non richiede necessariamente uno scambio esplicito o illegale. Può manifestarsi nella selezione delle priorità, nell'accesso privilegiato ai decisori e nella riluttanza a promuovere misure contrarie agli interessi dei maggiori finanziatori. Il problema, dunque, non coincide con il singolo episodio di corruzione, ma riguarda la struttura di un sistema in cui il denaro determina chi può essere ascoltato con continuità. Sanders definisce questo sistema profondamente corrotto, perché altera il principio di eguaglianza politica prima ancora dell'elezione. La sua analisi invita a distinguere fra consenso popolare e capacità finanziaria di produrre visibilità, organizzazione e pressione. In un contesto simile, anche programmi graditi a molti elettori possono essere accantonati se minacciano interessi economicamente dominanti. il tema rende il saggio rilevante, oltre il caso americano, pone la domanda generale su quali limiti e garanzie servano affinché la competizione elettorale rimanga uno strumento di rappresentanza, invece di trasformarsi in un mercato dell'influenza. Terzo, disuguaglianza materiale, diritti sociali e vulnerabilità dei cittadini. Contro l'oligarchia lega strettamente la concentrazione del potere alla vita quotidiana di chi fatica a soddisfare bisogni essenziali. Questa connessione evita di trattare la disuguaglianza come un indicatore astratto per Sanders. Essa incide sulla sicurezza economica, sulla possibilità di partecipare alla vita pubblica e sulla capacità di difendere i propri diritti. Una persona schiacciata dall'incertezza su reddito, salute, casa o lavoro dispone di meno tempo, mezzi e protezione per esercitare pienamente la cittadinanza. La distanza tra ultraricchi e il resto della popolazione diventa così anche distanza di voce politica. Il libro denuncia un assetto in cui l'arricchimento di pochi e l'indebolimento delle tutele di molti procedono insieme, soprattutto quando le decisioni pubbliche sono orientate da interessi privati. Non propone, nelle informazioni disponibili, un programma tecnico dettagliato per ciascun settore. Il suo contributo è soprattutto morale e politico. Chiede di misurare l'efficacia delle istituzioni non in base ai vantaggi garantiti ai vertici economici, ma in base alla loro capacità di tutelare dignità, diritti fondamentali e condizioni di vita della maggioranza. Questa impostazione chiarisce perché la lotta all'oligarchia non sia presentata come ostilità generica verso la ricchezza, bensì come difesa dell'eguaglianza civica e della responsabilità pubblica. Quarto, trumpismo e autoritarismo come prova della fragilità istituzionale. Sanders situa il proprio intervento nell'America di Donald Trump, descritta come un contesto in cui disuguaglianza, potere dei miliardari e tendenze autoritarie si rafforzano reciprocamente. Il riferimento a Trump non svolge soltanto una funzione polemica o partitica. Serve a mostrare come una leadership che privilegia interessi ristretti e indebolisce vincoli democratici possa accelerare processi già presenti nella società. Nell'impostazione del libro, l'autoritarismo non appare come un fenomeno isolato dalla sfera economica. Cresce più facilmente quando la popolazione sperimenta sicurezza, perdita di diritti e sfiducia nelle istituzioni, mentre una minoranza conserva strumenti eccezionali di influenza. Questa lettura richiede di non considerare le garanzie democratiche come automatiche. Elezioni, libertà civili e separazione dei poteri necessitano di una cultura politica capace di opporsi sia agli abusi diretti, sia alle condizioni materiali che rendono molti cittadini meno influenti di altri. Il saggio mantiene una posizione dichiaratamente critica verso l'amministrazione Trump, ma il suo interrogativo ha portata più ampia. Quali forme di potere possono svuotare la democrazia pur continuando a operare all'interno delle sue istituzioni per il lettore? Il valore dell'argomento sta nel collegare il giudizio sul presente a una riflessione sulle condizioni che rendono una democrazia effettivamente pluralista. Infine, partecipazione organizzata e valori collettivi contro la passività politica. La risposta di Sanders all'oligarchia non è affidata a un singolo leader né a una soluzione puramente elettorale. Il libro insiste sul fatto che la democrazia non sia uno sport da spettatori. I cittadini sono chiamati a prendere posizione, organizzarsi e partecipare alla difesa dei propri interessi comuni. L'accento sull'unità non equivale a negare conflitti o differenze, ma riconosce che soggetti isolati hanno scarso peso di fronte a concentrazioni enormi di ricchezza e potere. La formula conclusiva: divisi, perdiamo. Uniti, vinciamo. Riassume l'orientamento collettivo del manifesto. Prima dell'azione, tuttavia. Sanders chiede una revisione dei valori morali della società, occorre chiedersi quale bene si intenda perseguire e se l'obiettivo pubblico debba essere l'accumulazione privata, senza limiti, oppure la costruzione di una realtà più equa. Questo passaggio distingue il testo da una denuncia puramente istituzionale. La politica viene presentata come scelta di priorità, non come amministrazione neutrale dell'esistente. In seguito, Sanders ha anche collegato il tema oligarchico alla governance di intelligenza artificiale e robotica tecnologie, potenzialmente utili non dovrebbero essere lasciate alle sole logiche del profitto privato. Il punto generale resta lo stesso: innovazione. Economia e istituzioni devono essere sottoposte a controllo democratico e orientate a benefici condivisi. In conclusione, contro l'oligarchia è indicato soprattutto per lettori interessati alla politica statunitense contemporanea, alla disuguaglianza economica e al rapporto fra denaro e rappresentanza. Può essere utile anche a chi cerca un testo breve per inquadrare da una prospettiva progressista esplicita, perché il finanziamento elettorale e la concentrazione dei patrimoni non siano questioni separate dalla qualità della democrazia. Non è il volume più adatto a chi desidera un'analisi accademica sistematica, ricca di dati, comparazioni internazionali o proposte legislative sviluppate in dettaglio. La sua forma è quella del manifesto, con una tesi chiara e un intento di mobilitazione civile. Proprio questa scelta ne definisce il valore distintivo. Rispetto a molti saggi sulla crisi democratica, Sanders parla da protagonista di lunga esperienza istituzionale e tiene insieme critica economica, difesa dei diritti e necessità dell'organizzazione collettiva. Il libro non presenta l'oligarchia come un'etichetta astratta, ma come il risultato di meccanismi riconoscibili: ricchezza estrema, influenza finanziaria sulle campagne, priorità pubbliche distorte e indebolimento della voce dei cittadini comuni. Il beneficio intellettuale consiste nel fornire una lente interpretativa compatta per leggere tali connessioni. Quello pratico consiste nel riportare l'attenzione sulla partecipazione, sul controllo democratico e sui valori che guidano le decisioni pubbliche. La forza del testo risiede quindi nella sua chiarezza politica: non promette neutralità, ma sollecita un confronto diretto sulle condizioni materiali della libertà e dell'eguaglianza civica. Se vuoi supportare Bernie Sanders, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.